ad alta voce. Alessandro Benvenuti legge I Mille, da Genova a Capua, di Giuseppe Bandi.
La battaglia del primo ottobre, degna d'essere chiamata il capolavoro del dittatore, e la quale mise in maggior luce la sapienza militare dell'uomo che pettegoli superbiosi chiamavano un ardito guerriero, poco mancò non gli costasse la vita sul suo primo principio. Egli s'era accorto il giorno innanzi, speculandovi sul monte Sant'Angelo, che il nemico preparava novità, e argomentando dalle notizie recate dai disertori, capì non trattarsi di qualche spicciola bisaglia, ma sì di uno sforzo supremo col quale avrebbe giocato re Francesco l'ultima sua carta con l'intenzione di tutto perdere o di tutto riguadagnare. Così non si lasciò cogliere alla sprovvista, ma anzi avvertì i comandanti della sua divisione che si tenessero in buona guardia e pronti a rispondere all'assalto del nemico numeroso e disposto a giocare tutto per tutto. Dati che ebbe gli ordini opportuni, si coricò la sera del 30 di settembre all'ora usata e dormì placido fino alle 3 del mattino. Poi, quando furono le 5, salì in carrozza con 3 aiutanti di campo e, seguito da un'altra carrozza piena egualmente d'ufficiali, lasciò il palazzo reale di Caserta dicendo: «Oggi avrem da fare». Infatti, appena fuori dalla città, udì spesseggiare i colpi di fucile ed esclamò: «Cominciamo di buon'ora!» Avevano corso le carrozze un miglio o poco più, quando improvvisa s'udì una grande scarica di fucilate, e le carrozze si fermarono. Uno dei cavalli della prima carrozza era stramazzato a terra. Il cocchiere era caduto giù, morto. Alcune palle avevano forato le pareti della carrozza, ma Garibaldi era salvo. Egli balzò a terra d'un salto e trasse la sciabola. Gli altri, che erano seco, fecero altrettanto e li si strinsero intorno, mentre grossi manipoli di nemici comparivano a poca distanza gridando a squarciagola «Viva lo re!». Questo terribile episodio è stato narrato in diverso modo nei vari libri che si scrissero intorno alla guerra delle due Sicilie. Io lo narrerò come udii raccontarlo la sera stessa del primo giorno d'ottobre e come me lo andarono poi confermando i volontari di un battaglione della brigata Spangaro comandato da Luigi Castellazzo. Un volontario che faceva parte di quel valoroso battaglione mi diceva: «La mia compagnia era comandata dal vecchio romagnolo Romano Pratelli, patriotta del vecchio stampo, conosciutissimo in Firenze, dove dimorava da molti anni». Vedemmo venire di gran galoppo sulla strada due carrozze. Le carrozze erano lontane da noi forse 50 passi quando le fucilate del nemico che fioccavano a tutto spiano fecero stramazzare un dei cavalli di quella che veniva innanzi e subito dalla stessa carrozza vidi escir fuori Garibaldi. Mi si ghiacciò il sangue nelle vene vedendolo in quel gran pericolo, ma Garibaldi ci rincuorò tutti perché, ritto nel mezzo della strada e con la sciabola sguainata in pugno, si diede a gridare con voce tonante «Viva l'Italia!». Il capitano Pratelli corse vicino a lui e parecchi di noi lo seguimmo. Il generale, nel vederci, sorrise, come se il pericolo corso fosse stato un sogno e il pericolo che correva tuttavia fosse una burla. In quel momento le palle fischiavano da tutte le parti e gli urrà del nemico si facevano vicini sempre più. Il fumo era tanto fitto che si vedevano i lampi delle fucilate, ma il nemico non si vedeva. Garibaldi disse allora al Pratelli: «Capitano, difendete questa posizione fino all'ultimo uomo». Queste parole, pronunziate a voce alta, ebbero la virtù di convertire i volontari in tanti leoni. Subito il nostro battaglione e certe altre truppe, accorse dalle vicinanze, si slanciarono gridando sul nemico. Il nemico, che avanzava baldanzoso contro di noi, sopraffatto da quella improvvisa furia, s'arresta e dà indietro. La ritirata del nemico viene salutata da voci unanimi di gioia. Le trombe suonano avanti e noi andiamo avanti ancora, senza badare a chi casca. Io non intendo nemmen per sogno di descrivere per filo e per segno la battaglia di Capua, perché tanti l'han descritta minutamente, e mentre mi mancherebbero le precise notizie che a tale uopo sono indispensabili, seppur non volessi intessere un racconto cervellotico col rischio inevitabile di pigliar lucciole per lanterne e rendermi degno delle baiape. Per la qualcosa, fedele sempre al mio assunto, debbo ristringermi a riferire gli episodi più notevoli che accaddero sotto i miei occhi o che qualche amico degnissimo di fede mi raccontò. Né il lettore vorrà sapermene male, perché io non son tenuto a dargli nulla oltre quello che gli promisi. Dico dunque che mentre accadde dinanzi a Sant'Angelo quel repentino assalto nel quale mancò poco che non rimanesse morto il dittatore, a Santa Maria si combatteva con egual furia tra i borbonici che numerosi assalivano e i volontari che cercavano contenerli nell'improvviso loro impeto. Santa Maria era il punto più debole della lunghissima nostra linea, che si estendeva su di un fronte di 20 chilometri, e bene se ne avvide Garibaldi, che di buon'ora rinforzò Milvitz con la brigata a Zanti, fatta venire a corsa dalla vicina Caserta. Colà si combatté ostinatamente per più di 5 ore, tanto che i nostri erano stanchi e cominciavano a veder tutt'altro che lieta la fine di quella sanguinosa giornata, perché i borbonici, smisuratamente superiori per numero, rinnovavano di quando in quando gli assalti con truppe fresche. Dopo mezzodì la foga degli assalitori parve scemare alquanto la sua furia da quella parte, ma il rallentare dell'offesa non fu lungo, perché verso il tocco nuove colonne nemiche sboccarono dalla piazza di Capua e rinfrescarono con più gagliardia che mai la battaglia. Era quello il momento più critico della giornata. Milvitz, sudato e rosso come un gambero, correva qua e là col suo magro cavalluccio, ora incoraggiando gli artiglieri a tener duro dinanzi alle granate che piovevano sulla misera batteria, ora raccomandandosi ai pochi che tenevan fermo alle barricate, ora ingegnandosi a raccozzar gli sbandati. Ma pel poco numero di gente che gli rimaneva, la sua difesa era ridotta alla porta capuana. Ma Garibaldi, che vedeva tutto, non si smarrì un istante per quel tremendo pericolo che lo minacciava. Dico tremendo perché, se le colonne borboniche si impadronivano di Santa Maria, la giornata era perduta senza rimedio. E fatte venire con gran celerità le poche riserve che il Sirtori aveva ancora intatte, ordina a Tur di unirsi a Milvitz e di difendere sino all'ultimo uomo, sino all'ultima cartuccia, la minacciata posizione. La battaglia del giorno 1 ottobre, cominciata quasi innanzi giorno, terminò prima di notte. I borbonici, respinti da tutte le posizioni che avevano prese e successivamente perdute e poi riprese, si ridussero nelle città, stanchi e sbattuti e sfiduciati dell'aiuto di Dio, promessa iosa dai loro cappellani e dai predicatori. Perché è fama che nei 2 giorni che precedettero quel della battaglia, re Francesco facesse confessare e sacramentare i soldati e mandasse per le caserme e pei campi certi frati fanatici che promettevano la vittoria certissima da parte di Dio e di non so quanti santi e la gloria eterna dei cieli a chiunque sarebbe morto per la difesa del monarca e della religione cattolica contro i nuovi turchi dalla camicia rossa. Venuta la notte, i volontari si raccolsero nelle loro posizioni, pronti a rendere al nemico anche il resto, se il resto del Carlino fosse mai venuto a chiedere. E quelli che erano sulle alture videro per lungo tratto la campagna piena di incendi, perché il paese di Santo Tammaro bruciava e bruciavano qua e là i poderi a quali avea messo fuoco i borbonici nel fuggire per malvagia ferocia d'animo e per libidine di vendetta. Da ogni parte le famiglie dei poveri campagnuoli correvano a frotte a rifugiarsi in mezzo alle truppe salvatrici, fuggendo i miseri abituri messi a ruba. In parecchie case che ardevano eran chiuse tuttavia le stalle, e i muggiti dei buoi e il nitrir dei cavalli e il belare lamentevole delle pecore e delle capre facevano pietoso concerto alle orecchie dei vincitori. Garibaldi rimase a dormire nel paesello di Sant'Angelo e riposò placidamente alcune ore, sinché non lo destarono nel cuor della notte per avvertirlo che il colonnello Perrone, alla testa di 2000 borbonici, campeggiava al di qua del Volturno accennando a voler tentare novità sopra Caserta. Appena udita questa notizia, dicono esclamasse: «E per Dio, non ci lasciano neanche dormire!» E poi saltò subito a cavallo e galoppò verso Caserta per essere pronto a farsi vivo dinanzi a quel nemico inaspettato a primi chiarori dell'alba. La battaglia del Volturno, o di Capua, che voglia dirsi, costò ai volontari quasi 500 morti e oltre 1000 feriti, e altrettanti che rimasero prigionieri o non trovarono, come si suol dire, la via per tornare a casa. I borbonici ebbero forse minor numero di morti e di feriti, perché non lottarono contro artiglierie numerose, né contro schioppi molto buoni o maneggiati con buona pratica del mestiere. Lasciarono però in poter nostro più di 3 migliaia di prigionieri e 7 pezzi d'artiglieria. Nel tempo della battaglia, la popolazione di Santa Maria aiutò di gran cuore i volontari. La Guardia Nazionale stette di continuo presso le barricate e meritò gli elogi del dittatore. Altrove, però, massime nella vicinanza ad Aversa, i contadini aspettavano incerti l'esito della battaglia e parve che il partito borbonico li avesse sobillati e sperasse averli seco ad aiutarli, semmai le cose dei volontari fossero volte in malora. I borbonici che ebbero a combattere contro la divisione di Nino Bixio raccontarono cose terribili di quel gran diavolo, dipingendolo vestito di pelli d'orso e invulnerabile alle palle e formidabile per lo aspetto selvaggio e per la voce tonante, e lo dissero nemico di Dio e di misericordia. Questo ho udito per bocca di qualche mio amico che fu tratto prigioniero in Capua, il quale amico mi disse ancora di aver veduto re Francesco desolatissimo, quando, sul far della sera, vide convertita in una sconfitta vergognosa la battaglia cominciata con tanto buon auspici e condotta con tanta prospera fortuna sino a 2 ore dopo mezzodì. Il re aveva a fianco il conte di Trani e il conte di Caserta, seguiva con febbrile ansietà tutti gli andamenti della battaglia, ma non si fece mai innanzi a dare alle truppe il buon esempio. Nella mattinata gli vennero condotti innanzi certi volontari presi prigionieri agli avamposti, ed ei pigliò ad interrogarli, e poi disse: «O che va fatto mai il re di Napoli perché abbiate ad odiarlo tanto?» Fatto certo che la battaglia era perduta, re Francesco scese da cavallo e tornossene in carrozza a Gaeta. Grandi e solenni furono le dimostrazioni di gioia con le quali il popolo napoletano salutò la vittoria dei volontari. Ma in mezzo alle grida festose che celebravano il valore e la fortuna, si sentiva da ogni parte salutare l'Italia una e invocar pronta l'annessione, il cui ritardo pareva inesplicabile e ingenerava sospetti infiniti. Il pro-dittatore Pallavicini, che della subita e incondizionata annessione fu propugnatore caldissimo, scrisse in quei giorni una lettera a Mazzini, scongiurandolo ad abbandonare quelle province uniche nelle quali gli fosse lecito dimorare senza pericolo in Italia. E Mazzini rispose sdegnosamente e continuò a dimorare in Napoli, dichiarando sempre che l'annessione era per lui un tradimento bello e buono. Pertanto l'antipatia che molti nutrivano per il temuto agitatore veniva manifestandosi sempre più con pubblici segni, e non mancava chi cercasse di trasformarla nel volgo, bucinando Mazzini essere nemico ostinato della concordia e pertinace nell'avversare ciò che era voto di tutti i buoni. Ci volle poco ad indovinare che, seguitando egli a trattenersi in Napoli, non avrebbero i malevoli tardato molto ad aizzargli contro la popolaglia, massime allora che Garibaldi non compariva quasi mai in Napoli o vi si tratteneva qualche ora soltanto per sbrigare in fretta le faccende più urgenti. Una mattina, saranno state le 11, ero venuto dal campo in città per comprarmi certe robe e, sceso di sella in via del Mercatello, me ne andavo a piedi verso il Caffè d'Europa quando vidi venire in su una gran folla di gente. Quella gente aveva seco certe bandiere tricolori con lo scudo di Savoia in mezzo e gridava più non posso. Sulle prime non feci caso di quelle bandiere né di quelle grida, non essendo strano che gli urloni si facessero a frotte per le vie di Napoli, in un tempo nel quale le grida e i suoni erano pane di tutti i giorni. Ma quando mi fui avvicinato ed ebbi letto sulle bandiere ed ebbi udito dalle voci che si volea fuor di Napoli il Mazzini o si voleva morto, allora conobbi che si trattava di qualche cosa di più grave delle solite dimostrazioni ed esclamai: a questo si doveva venire dove comanda Garibaldi? Avevo meco un giovane ufficiale toscano al quale dissi: va, questa gente m'ha l'idea di voler fare qualche soverchieria a Mazzini, approfittandosi che quasi nessuno dei nostri è in città, o ve ne sono alcuni occupati nel giuoco e nello stravizio, che si impiperanno di scomodarsi per difendere quel povero vecchio. Ora, io corro a casa di Mazzini, e tu corri al Caffè Europa e vada dappertutto e vedi di far gente e di correre in buona compagnia a darci aiuto». L'ufficiale mi promise che l'avrei riveduto quanto prima, poi corse verso la piazza del palazzo e io volsi per certe strade avviandomi alla casa di Mazzini, che non era molto lungi. Giunto che fui, dovei battere alla porta due volte o tre prima che venissero ad aprirmi. Mi si fece innanzi finalmente Giovanni Nicotera con due o tre calabresi e mi salutò dicendo: «Ma hai fatto bene a venire, giacché quella canaglia non starà molto a venir qua». Saputo che io avevo mandato a cercare rinforzo, soggiunse che egli pure aveva mandato in giro qualcuno a far gente ed anche ad avvertire il comandante della piazza, che era, se non sbaglio, il generale Tour. Nicoter era verde e tremava dalla rabbia. Mazzini, nel vedermi entrare nella sua stanza, mi venne incontro e mi strinse la mano, e offerto che m'ebbe uno dei suoi sigari Cavour, mi disse: «Vi ringrazio tanto di questa visita, è proprio il caso di ripetere che l'occasione fa conoscere gli amici». Poi mi domandò se la dimostrazione venisse fatta da gente pulita, ovvero da Lazzaroni. Risposi che era gente di pessimo aspetto e pagata 99% da chi aveva interesse ad imbrogliare le carte, cioè dai borbonici. «E via!» interruppe Mazzini. «Non si tratta di borbonici, che non c'entrano per nulla. Si tratta dei soliti amici che ben conosco». Mentre stavamo discorrendo così, fu picchiata alla porta. Nicotera scese ad aprire e tornò conducendo seco 7 o 8 ufficiali che ci annunziarono vicinissima la dimostrazione. E per vero le grida cominciarono a farsi udire, sebbene le finestre della stanza fossero chiuse. E già i curiosi si vedevano sbucare di qua e di là, facendosi sulla piazza e guardando la strada per la quale dovevano venire i poco graditi visitatori. Dopo qualche momento la dimostrazione comparve. Era una masnada di birboni guidata da un brutto ceffo che aveva tutta l'aria d'un gran camorrista. Tra urloni e curiosi potevano essere 1,5 milioni e non più. Gridavano «Viva l'Unità d'Italia! Morte a Mazzini!» e si fermarono dinanzi alla casa. Mazzini esclamò con voce di dolore: «Sentite, eh? Viva l'Unità d'Italia e morte a me, che per aver sognato per primo l'Italia una, fui gridato matto. Queste parole ci commossero tutti. Molti di noi avevano sugli occhi le lacrime. Una voce gridò di sulla piazza: «Fuori Mazzini!» E la folla parve per un momento volesse avventarsi sulla nostra porta. Tosto Nicotera impugnò il revolver e disse a noi: «Andiamo, carichiamo questa canaglia!» Mettemmo mano alle armi e ci disponevamo a scendere giù con Nicotera, ma ci contenne Mazzini dicendo: «No, non voglio, non soffrirò mai che una goccia di sangue si versi per cagion mia. Giù le armi, figliuoli, giù le armi!» Obbedimmo di botto e ci facemmo alla finestra. La folla cominciò ad andarsene, seguitando però ad urlare nello stesso metro. Nicotera si mordeva le mani. Mazzini, col suo eterno sigaro in bocca, fumava in silenzio. Improvvisamente, da una strada opposta, comparvero 50 o 60 camicie rosse, e la Marmaglia si dette a fuggire e, credo, non le mancasse qualche saluto discreto dalla sciabola e dai frustini dei volontari, tanto per incoraggiarla a correre di buona lena e a non farsi più rivedere. Di lì a qualche giorno rividi Mazzini, che abitava in un'altra casa e, se non sbaglio, presso la vedova dell'infelice Pisacane. Questa volta ebbi ricorso a lui perché sentenziasse circa un caso di coscienza, cioè perché dalla coscienza di un caro amico mio togliesse un certo bruscolo che non ci aveva a che fare. Si trattava d'uno di quei pochi ufficiali della brigata cosiddetta di Castelpucci che insieme a Giovanni Nicotera avevano sdegnato e sdegnavano pigliar parte all'impresa di Garibaldi sotto le insegne regie e col motto «Italia e Vittorio Emanuele». Costoro pigliavano ombre delle croci dipinte sulle piastre dei cinturoni e chiamavano colpevole Garibaldi d'aver servito e di servire più alla monarchia sabauda che all'Italia, tramutandosi da generale del popolo in un regio fante. E perciò ricusavano venir con noi agli avamposti e se ne stavano a zonzo per Napoli, e non c'era verso di persuaderli, per quanto si cercasse di farli capaci della ragione. Dico dunque che, essendo uno di costoro amicissimo mio, cominciai un giorno a stringergli i panni addosso, giurando che nessuna scusa varrebbe a fargli perdonare quel suo contegno, quando si sapesse che mentre si combatteva sotto Capua, egli era stato più di un mese in Napoli senza aver veduto il fuoco e senza aver mai dato un segno di essere uomo col farsi vivo tra gli amici buoni quanto lui e meno scrupolosi di lui dinanzi ai nemici della patria. Disputammo un bel pezzo e ragionai più di un avvocato per convincerlo, ma fu lo stesso che dir al muro. Invano gli offersi di condurlo meco, invano gli profferii di farlo entrare col grado di capitano che aveva avuto a Castelpucci nel reggimento che Giacomo Griziotti formava in Anversa. Non ci fu maniera di farlo muovere da Napoli e di imbrancarlo tra noi poveri servitori della monarchia neanche per mezza giornata. Onde io, veduto che si trattava di un caso di coscienza assai sottile, gli proffersi che andassimo insieme da Mazzini per far decidere da lui qual di noi due fosse dalla parte della ragione e quale dalla parte del torto marcio. L'amico accettò la proposta e andammo. Mazzini lasciò che parlassimo ambedue finché ne avemmo voglia e poi rispose: «Ha ragione Bandi, andate con lui e combattete insieme coi vostri amici». Quando si hanno a fronte i soldati del Borbone, si debbono combattere sempre, senza guardare la bandiera che sventola sul nostro capo. Udendo questa sentenza, credetti d'aver vinto la causa, ma l'amico non volle chinare il capo nemmeno dinanzi a tanto giudice, e tenne fermo nei suoi scrupoli e lasciò che tornassi solo agli avamposti. Allora vi dichiaro che c'erano certi mazziniani, più mazziniani assai di Mazzini, nel modo stesso che ci furono, ci sono e ci saranno sempre monarchici più realisti del re. L'ultima volta che vidi in Napoli Giuseppe Mazzini fu il giorno dopo il plebiscito. Correva voce che i piemontesi avevano in animo di farlo arrestare, e Giovanni Nicotera aveva un fulmine per ogni capello, e se la pigliava con tutta Napoli e gridava: io me ne andrò in una vallata della Svizzera, e quando vedrò un napoletano fuggirò via come se vedessi il diavolo, e diceva anche di peggio. Mazzini aveva pronte le sue robe, e in quella notte stessa doveva mutare domicilio e tornare a vivere la sua vita del fuggiasco. Mi parve addoloratissimo e non sapeva darsi pace che Garibaldi si fosse lasciato fuggir di mano un'occasione tanto bella. «Ecco», disse, «fra pochi giorni se ne tornerà a Caprera e questa volta non gli mancheranno davvero cavoli da coltivare. E io soggiunsi, capisco bene quel che ella vuol dire. Secondo lei Garibaldi dovrebbe tenere in mano ad ogni costo l'autorità dittatoria per essere padrone di fare impeto su Roma e poi su Venezia e quindi magari, Dio, giù, fino al golfo del Quarnaro che chiude Italia e bagna i suoi termini. Ma con tutto il rispetto e con tutto l'amore che le porto, le dico francamente che certe cose è assai più facile il dirle che il farle. Venga meco a fare un giro per il nostro campo, venga a vedere quanta gente abbiamo in buon assetto e disciplinata e capace di misurarsi in una guerra lunga coi tedeschi, e poi mi saprà dire se Garibaldi può arrischiarsi a fare quel che ella vorrebbe adesso, che egli è certissimo che il re non solo non lo seconderebbe, ma farebbe anche ogni sforzo per impedirgli di rompere la tregua di Napoleone. Alle corte, quell'uomo da cui si pretendono miracoli molto maggiori di quelli che fece, non ha mai avuto, né avrebbe oggi dinanzi al fuoco, più di 12 o 14.000 buoni combattenti, a dir molto. Le parrà strano quel che dico, ma pure è così. Mazzini non seppe o non degnò combattere questa mia ragione, ma non diè segno d'appagarsene, e voltò il discorso bruscamente.